Quest'oggi apro una parentesi, sospendo un attimino il Vangelo di Matteo, volevo soffermarmi con voi riguardo al Salmo 23, un salmo molto famoso, penso che una delle sezioni più amate e conosciute dell'intera Bibbia. Questo salmo è stato scritto da Davide sotto l'ispirazione dello Spirito Santo più di 3000 anni fa, e un salmo che contiene solo 6 versetti, e diciamo che è un salmo che ha portato un grandissimo conforto ai credenti prima ebrei e poi cristiani per molti secoli. E credo che siano più importanti più che mai per noi ascoltare questi versetti quest'oggi, perché soprattutto nel nostro tempo molti hanno perso la strada e una direzione, e potremmo dire sicuramente che tutta l'umanità ha bisogno di una guida e di un pastore, così come il testo dice. Perciò vi invito ad aprire il Salmo 23 e daremo lettura di questi 6 versetti. Dice: il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia, per amore del suo nome. Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male, perché tu sei con me. Il tuo bastone e la tua verga mi danno sicurezza. Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici. Cospargi di olio il mio capo, la mia coppa trabocca. Certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita, e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. La domanda è: perché questo salmo è così amato? Credo, appunto, come detto, perché tutti noi abbiamo bisogno di un pastore e di una guida. Abbiamo bisogno tutti di un qualcuno che ci guidi lungo i sentieri, spesso contorti della nostra esistenza. Gesù, guardando le folle, Matteo scrive in 9:36, dice che vedendo le folle ne ebbe compassione, perché erano stanche e sfinite come pecore che non hanno un pastore. E questa è un'immagine significativa per il nostro tempo. Le persone via via hanno sempre di più lasciato perdere Dio, non lo seguono più, e di conseguenza mancano di scopo e di direzione nelle loro esistenze. Il Salmo 23 ci ricorda che Dio è pronto a essere il nostro pastore. Dio non è un Dio lontano che ha creato l'universo e lo ha lasciato in balia di se stesso o di eventi casuali, ma è Dio, è vicino a noi e si prende cura come un pastore si prende cura delle sue pecore. In questo salmo Davide, che lui stesso è un pastore, descrive il Signore come il suo pastore personale. E Davide ci dà appunto queste due immagini in questo salmo: l'immagine di un pastore e l'immagine anche di un padrone di casa che accoglie degli ospiti alla sua tavola. Quindi iniziamo per prima con l'immagine del pastore. Chi è questo pastore che guida Davide lungo il sentiero, che cammina con Davide attraverso una valle, che lo accoglie nella sua casa? Davide lo identifica con il Signore. Al versetto 1 dice: il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. Il Signore è Yahweh, il Dio creatore, il Dio onnipotente, l'Altissimo, l'unico vero Dio e vivente che fa e che mantiene l'alleanza con il suo popolo. Dio è chiamato pastore in molte parti della Scrittura. Genesi 49:24 dice: lo chiama il pastore, la roccia di Israele. E nel libro di Esodo e Deuteronomio conduce il suo popolo Israele attraverso il deserto fino alla terra promessa, come un pastore conduce le sue pecore. Ma le profezie dell'Antico Testamento rivelavano anche che Yahweh stesso non era solo un pastore, ma che un giorno sarebbe venuto a stare come pastore tra il suo popolo. Isaia 40, versetto 10, dice: «Ecco il Signore, Dio, viene con potenza. Come un pastore, egli pascerà il suo gregge, raccoglierà gli agnelli in braccio, li porterà sul petto, condurrà le pecore che allattano». E c'è anche altri passi, Zaccaria e così via, danno questa immagine di Dio come un pastore. E le profezie indicavano che il Messia sarebbe venuto come un re, ma anche come un pastore stesso, per governare e prendersi cura del suo popolo. Infatti, quando Gesù arriva, in Giovanni, capitolo 10, versetto 11, dice: «Io sono il buon pastore. Il buon pastore dà la sua vita per le sue pecore». Ovviamente qua Gesù aggiunge al quadro un elemento nuovo, quello del pastore che dà la vita per le pecore. Chi è dunque il pastore nel Salmo 23? È Dio. Ma alla luce del Nuovo Testamento possiamo identificarlo come il nostro Signore Gesù, il Messia promesso che ha dato la sua vita per le sue pecore alla croce. Ora, che Dio si degni di essere un pastore è una verità meravigliosa, ma c'è dell'altro. Infatti, Davide lo identifica con una parola speciale, usa la parola «mio». Il Signore non è solo un pastore, ma Davide dice «è il mio pastore». Parla quindi di una vicinanza, di un rapporto personale, e questo fa una grande differenza, perché Davide poteva contare su una relazione personale con Dio come il proprio pastore. Ed è molto interessante perché il pastore, un buon pastore, conosce le sue pecore. Un pastore è diverso da qualcuno che alleva semplicemente del bestiame. Il pastore conosce individualmente ciascuna delle sue pecore e sviluppa con esse uno stretto rapporto. Conosce le loro abitudini, le loro debolezze, i loro punti di forza. E lì, quando la pecora nasce, quando si ammala, quando va nel pericolo, quando si allontana e cerca di riportarla all'ovile. E spesso il pastore attribuisce a ogni pecora un nome che la identifica per il carattere che ha. Gesù in Giovanni capitolo 10 versetto 14 dice: «Io conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me, come il Padre conosce me, io conosco il Padre». Pensate, in questo versetto Gesù paragona la sua relazione perfetta con il Padre alla relazione che ha con le sue pecore. Ma quindi questa non è solo una relazione a senso unico, non solo il pastore conosce le sue pecore, ma le pecore conoscono il pastore. Gesù dice: «Conosco le mie pecore e le mie pecore conoscono me». Ma dice anche Gesù che le pecore ascoltano la voce del pastore. Giovanni dice, capitolo 10, versetto 3 e 4, dice che il pastore chiama per nome le sue proprie pecore e le conduce fuori, va davanti a loro e le sue pecore lo seguono perché conoscono la sua voce. Pensate, ho letto che se due greggi nel Medio Oriente erano guidate da due pastori diversi e si incontravano, c'era un momento in cui gli animali si mischiavano insieme, ma semplicemente bastava che i pastori prendessero le strade diverse e, richiamandole, loro seguivano istintivamente la voce del proprio pastore e non c'era assolutamente confusione. Questa è la bellezza del Salmo 23. Il Signore non è semplicemente una guida o un comandante, è un pastore, e Davide dice: «è il mio pastore». Lo conosce e lui conosceva Davide. E questa è anche la bellezza del cristianesimo. Il cristianesimo non è un insieme di leggi o di regole da seguire. Si tratta invece di avere una relazione personale con il tuo Dio e Creatore attraverso suo Figlio Gesù Cristo. Ma questo pastore fa molto di più, provvede alle necessità. Al versetto 1 dice: Signore mio pastore, nulla mi manca, scrive Davide. Le due affermazioni, il fatto che lui è il pastore e che nulla gli manca, sono legate. Non puoi avere una senza l'altra, e una volta che hai Dio come tuo pastore, allora le conseguenze che nulla ti mancherà. Poiché il Signore è il mio pastore, dice Davide, non sono nel bisogno. E se il Signore non è il mio pastore, allora sarò nel bisogno. In pratica Davide definisce il Signore l'unica cosa necessaria che ha bisogno nella vita. Ed è interessante che Dio non nega nulla di buono a coloro che camminano con Lui. Questo significa che se stiamo camminando con il Signore e non abbiamo qualcosa, allora o quella cosa non va bene per noi, o semplicemente il Signore non intende darcelo in questo momento. A volte ci chiediamo perché Dio non risponde alle nostre preghiere e abbiamo bisogno di confidare nella sua saggezza e capire che Dio sta spesso realizzando un bene più grande nel trattenere le cose che noi chiediamo. E questo è magnificamente illustrato nei versetti che seguono. Al versetto 2 dice: Egli mi fa riposare in verdeggianti pascoli, mi guida lungo le acque calme. Egli mi ristora l'anima, mi conduce per sentieri di giustizia per amore del suo nome. Prima di tutto, secondo quello che Davide scrive, provvede ai bisogni fisici, mi fa riposare in verdeggianti pascoli. Verde sta a indicare un'erba fresca, novella, sono dei pascoli, un'erba utile e buona per cibare gli animali. Il pastore conduce le pecore al buon pascolo, a un pascolo ricco, pieno di nutrimento. Dio vuole rendere bella la vita dei suoi figli e ha promesso di soddisfare tutti i bisogni attraverso la gloriosa ricchezza in Cristo. Gesù stesso dice in Giovanni 10:10: Io sono venuto affinché abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Ed è interessante che le pecore non si sdraiano da sole semplicemente nei prati. Hanno bisogno che ci siano delle condizioni ideali prima di poter riposare. Devono essere libere dalla paura dei predatori, devono essere libere dal fatto delle tensioni del gregge stesso, libere dagli animali molesti come possono essere mosche e parassiti, e soprattutto aver colmato la propria fame. Il buon pastore quindi calma le loro paure, porta unità nel gregge, tratta gli animali proteggendoli da tutti i loro fastidi e li conduce laddove possono essere sfamate. Gesù fa la stessa cosa per noi, venendo incontro a tutti i nostri bisogni. Ma in secondo luogo fornisce anche pace e riposo in un mondo ansioso. Questo ci è illustrato dalle acque calme. Significa un luogo di quiete e di riposo. Viviamo vite così frenetiche, piene di tensioni e conflitti. Ci sono un sacco di problemi e di difficoltà. L'ansia e lo stress sono diventate uno stile di vita. Gesù offre una via migliore. Quando lo segui come pastore, ti conduce presso acque tranquille. Ti aiuta a concentrarti su ciò che è importante e che dà la vera pace. Abbiamo bisogno di un pastore che ci guidi attraverso questi tempi folli. Dobbiamo volgere lo sguardo verso Gesù ed Egli ci condurrà in luoghi di riposo, in quell'oasi di pace in mezzo a un mondo pazzo e ansioso. E Gesù si preoccupa della nostra anima. Salmo 23:3 dice: Egli ristora la mia anima. Parla di refrigerio e rinnovamento. Tutti noi cadiamo e spesso quando cadiamo abbiamo molta difficoltà a rialzarci. Ma Ma dobbiamo sapere questo, che Gesù, il buon pastore, non ci abbandona neanche in quei momenti. Non ci lascia solo, non ci lascia soli. Viene da noi per ristorarci. Se sei caduto nel peccato, ci disciplina e ci corregge secondo le necessità. Se siamo abbattuti dalla tristezza della vita, cerca di rinnovare le nostre anime tristi. Quando il re Davide peccò contro Dio, sapeva di aver bisogno di restaurazione. E il Salmo 51 ci dice come Davide ha reagito a questa cosa subito dopo aver peccato di adulterio, invocando il Signore dicendo: crea in me un cuore puro, Dio, e rinnova in me uno spirito saldo. Non respingermi dalla tua presenza e non togliermi il tuo Spirito Santo. Rendimi la gioia della tua salvezza e dammi uno spirito volenteroso che mi sostenga. Spesso cantiamo anche queste parole nei nostri canti. E che conforto sapere che quando cadiamo e non abbiamo la forza per rialzarci, Gesù è il buon pastore che viene a cercarci, che ristora la nostra anima e che provvede alla correzione e al rinnovamento. Al versetto 3 Davide dice: egli mi guida su sentieri di giustizia a causa del suo nome. Le pecore sono praticamente animali indifesi quando si tratta di trovare la strada da sole e sono famose per perdersi spesso. Lasciate a se stesse non troverebbero mai i pascoli verdi e le acque tranquille di cui parla Davide. Le persone sono la stessa cosa nel mondo. Abbiamo bisogno di una guida perfetta e quella guida solo Dio ce la può dare. Ci sono così tante cose sbagliate nel mondo, così tanti modi per danneggiare le nostre vite e le vite delle persone che ci vivono a fianco. Abbiamo tutti bisogno di qualcuno che ci mostri la strada giusta da percorrere. Gesù è il buon pastore e indicherà la retta via. Non possiamo essere felici se non siamo santi e non possiamo essere santi se non lasciamo che Dio ci guidi nei sentieri di giustizia. E nota perché Dio fa questo. Lo dice al versetto 3: egli mi guida su sentieri di giustizia per amore del suo nome. All'inizio può sembrare un po' strano questa cosa. Dio mi guida solo perché mi ama? Ebbene sì, Dio ci guida perché ci ama, ma non solo perché ci ama. Ci guida nei sentieri di giustizia perché questo gli reca gloria, onore. E la stessa cosa che Gesù ha detto nel discorso della montagna, dicendo: risplenda la vostra luce davanti agli uomini, perché vedano le vostre buone opere e lodino il Padre vostro che è nei cieli. Dio guida nei sentieri di giustizia affinché lo possiamo seguire, e quando lo seguiamo, allora gli viene conferita gloria. Glorifichiamo Dio quando viviamo una vita che gli è gradita. Ma il pastore si occupa anche di altri tempi, come vediamo nei versetti successivi. Spesso un argomento che è diventato difficile da trattare nel mondo di oggi è quello della morte. La morte non è qualcosa di cui ci piace parlare, eppure, come abbiamo anche letto questa mattina, ci sarà anche un tempo nel quale tutta l'umanità dovrà affrontarla. A parte il concepimento, la morte è la più universale di tutte le esperienze umane. E quindi anche questi versetti di questo Salmo sono proprio attuali per noi. Vedete, la morte è molto comune, ma raramente se ne parla. Siamo a disagio a parlarne. L'argomento è diventato quasi un tabù. Viviamo una sorta di cultura puritana al contrario. I puritani si sentivano a proprio agio quando parlavano della morte, ma evitavano di parlare di sesso. Oggi parlare di sesso è una cosa comune, banale, ma sembra che la gente abbia voglia di evitare in tutti i modi di parlare della morte. Eppure Davide, in questo Salmo, parla di non aver paura. Al versetto 4 dice: «Quando anche camminassi nella valle dell'ombra della morte, io non temerei alcun male». La valle dell'ombra della morte potrebbe ovviamente rappresentare qualsiasi momento oscuro della vita, ma sottolinea soprattutto il momento più oscuro di tutti, il passaggio dalla vita alla morte. Il libro di Giobbe chiama la morte il re dei terrori. Perché le persone hanno così tanta paura di morire? Prima di tutto perché temiamo l'ignoto. La morte è un'incognita. Nessuno di noi l'ha mai sperimentata e con poche eccezioni nessuno che ha vissuto la morte è mai tornato. E per coloro che sono tornati, la scrittura tace sulla loro esperienza. Abbiamo delle persone nella scrittura che sono risorte, ma non abbiamo alcuna testimonianza di qual è stata la loro impressione. In secondo luogo, temiamo la morte perché temiamo la separazione. Ci sono diverse separazioni che hanno luogo alla morte. Ci separiamo dal nostro corpo e pensate, siamo nati in un corpo, il nostro corpo è legato al nostro spirito e quindi non conosciamo un'esistenza senza il nostro corpo. E poi la morte rappresenta anche la separazione dagli altri. Quando arriva la morte dobbiamo lasciare la nostra famiglia, i nostri amici, chiunque. Ora, per coloro che sono credenti questa sarà una separazione per un breve periodo, ma per i non credenti questa è una prospettiva veramente terrificante. E poi, per il non credente, ovviamente la morte significa separazione definitiva e totale con Dio. E questa è la peggiore separazione di tutte. Siamo stati creati come uomini per avere relazioni con Dio, ma coloro che muoiono senza Cristo saranno separati definitivamente da Dio per sempre. E infine temiamo la morte perché temiamo il giudizio. La morte è essa stessa un giudizio. Romani 6,23 dice che il salario del peccato è la morte. Ed Ebrei 9,27 dice che è stabilito che l'uomo muoia una volta sola e poi venga il giudizio. E così la morte significa che non possiamo continuare nel peccato all'infinito senza poi renderne conto e avere delle conseguenze. C'è un giudizio e quindi c'è la paura negli uomini. Temiamo la morte perché essa è uno stato di non ritorno, come lo definisce Giobbe. La morte viene per tutti noi e quando arriva non si torna più indietro. Non ci sono altre possibilità. Eppure, nonostante tutte queste ragioni per aver paura della morte, Davide scrive di non aver paura. Come mai? Perché aveva un pastore che lo stava guidando. La presenza del pastore è la chiave della mancanza di paura di Davide di fronte a questa situazione. Vedete, Gesù è un pastore in ogni circostanza, è un pastore in ogni tempo. Non è solo il pastore nei verdeggianti pascoli o delle acque tranquille, ma è anche il pastore che ci accompagna attraverso le valli oscure e i tempi difficili della nostra vita. Gesù non ci ha mai promesso una vita senza problemi. Forse qualcuno l'ha fatto, ma non Gesù. Viviamo in un mondo che è sotto la maledizione del peccato. E ci sono reali conseguenze per il peccato nel nostro mondo e i credenti non ne sono esenti. I credenti affrontano la malattia, il lutto, le difficoltà, così come tutti gli altri. E dobbiamo lodare Dio perché quando le cose si fanno dure non siamo soli e il pastore è vicino a noi. Gesù è un pastore in tutte le circostanze, compresa l'oscura valle della morte. L'ombra della morte parla del luogo più oscuro, della prova più severa, quando la morte è così vicina che la sua ombra aleggia. Ma pensate, qua Davide la descrive come un'ombra e un'ombra non può ferire. La parola dice attraverso è una parola incoraggiante in questo versetto perché mostra che la valle dell'ombra della morte è solo un passaggio, è temporanea, non permanente. È qualcosa che si attraversa e non un posto dove costruiamo la nostra casa. Mentre Davide cammina attraverso questa valle, dice che non teme alcun male. È buio, la via è difficile, c'è pericolo intorno, eppure Davide dice che non ha paura. Non ha paura perché tu sei con me. Davide non è solo. Davide non ha paura perché il Signore è con lui. E lo stesso vale per noi. Quando attraversiamo le valli oscure della vita, e specialmente quando attraverseremo quella più oscura di tutti, la valle dell'ombra della morte, dobbiamo avere ben presente che Gesù sarà con noi. Lui viene con noi, in un certo modo ci ha già preceduto e ci fa strada. E poi Davide fa cenno alla verga e al bastone. Il pastore usava la verga per respingere gli animali selvatici e usava il bastone per guidare e controllare le pecore. E così parla del Signore che lo guida e lo protegge dal male anche mentre cammina nella valle oscura. Questo è un grande conforto per noi credenti, anche quando percorriamo le difficoltà. Abbiamo così la tendenza a nascondere la morte ai nostri cari che stanno inevitabilmente cadendovi dentro, e invece dovremmo risvegliare in loro questa cosa cercandoli di portarli e spingerli verso il grande pastore. Abbiamo paura dell'ignoto? La morte non è sconosciuta a Cristo. Secondo Timoteo 2,11 dice: certa è questa affermazione, se siamo morti con Lui anche vivremo. Non dobbiamo aver paura dell'ignoto, perché Gesù conosce la via e Lui ci accompagnerà. Abbiamo paura della separazione del nostro corpo? La separazione del nostro spirito ci introdurrà alla diretta presenza del nostro Signore mentre aspettiamo la resurrezione. Abbiamo paura di essere separati dai nostri fratelli e dagli amici credenti? Un giorno ci ritroveremo. Forse abbiamo paura di ciò che ci lasciamo alle spalle, ma dobbiamo anche confidare che il grande pastore si prenderà cura delle persone che rimangono. Abbiamo paura del giudizio? Se non conosciamo Cristo, allora dobbiamo dire che è bene aver paura di quel giudizio, perché il giudizio è certo ed è reale. Ma se stai confidando in Gesù come tuo Salvatore, allora Gesù ha pagato la punizione per i peccati sulla croce. Romani 8,1 dice che ora non c'è più condanna per quelli che sono in Cristo Gesù. Abbiamo paura dello stato definitivo della morte? Giovanni 11, 25 e 26 dice: io sono la resurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. E chiunque vive e crede in me, non morirà mai. Per il credente la morte è una sorta di liberazione dalla morte, dal dolore, dalla fame, dal dolore e l'ingresso alla presenza stessa di Dio e delle sue benedizioni. Gesù, il buon pastore, guiderà attraverso questo passaggio. Allora come ci prepariamo alla morte? Conoscendo il pastore, avvicinandoci a lui che ci guiderà amorevolmente in questo passaggio. Dobbiamo riposare nelle sue promesse di resurrezione e nelle glorie che ci aspettano dall'altra parte. Dobbiamo chiederci: il Signore è veramente il mio pastore? E dobbiamo aiutare le persone ad aprire i loro cuori a questa verità. E poi, in questo Salmo, dal versetto 5, Davide cambia tematica, cambia immagine. Parla del Signore come il padrone di casa. Improvvisamente, dal versetto 5, non abbiamo più l'immagine del pastore, ma quello di un padrone di casa. E ci sono due verità su cui vorrei che ci concentrassimo in questi due versetti. Davide sta dicendo che il Signore non è solo il pastore nella vita e attraverso la morte, ma quando i giorni della terra sono finiti, Dio ci invita nella sua casa eterna, dove Lui è il padrone di casa e noi siamo gli ospiti, e dove godremo di una vita abbondante con Lui nei secoli dei secoli. Al versetto 5 dice: per me tu imbandisci la tavola. La parola che usa per tavola si riferisce specificatamente a una tavola imbandita con del cibo, una sorta di banchetto, un luogo dove si condivide la comunione tra il padrone di casa e i suoi ospiti. Notiamo che è il Signore stesso che prepara questa tavola per i suoi ospiti. E pensate, quando noi invitiamo qualcuno per un pasto, cosa facciamo? Mettiamo la migliore tavola, i piatti più belli, cerchiamo di preparare i cibi più buoni. Facciamo di tutto per garantire ai nostri ospiti che si sentano accolti e onorati. E prima che Gesù lasciasse la terra per tornare, per andare in cielo, disse ai suoi discepoli che sarebbe partito e che sarebbe andato a preparare un posto per loro. Anche il profeta Isaia parlò di questo grande banchetto nel cielo. Isaia 25, dal versetto 6, dice che il Signore preparerà per tutti i popoli su questo monte un convito di cibi succulenti, un convito di vini vecchi, di cibi pieni di midollo, di vini vecchi raffinati. Annienterà per sempre la morte. Il Signore Dio asciugherà le lacrime da ogni viso, toglierà via da tutta la terra la vergogna del suo popolo, perché il Signore ha parlato. E quando Dio invita nella sua casa, porterà grande onore a questi suoi ospiti, un onore persino davanti ai propri nemici. Al versetto 5 dice: «Per me tu imbandisci la tavola sotto gli occhi dei miei nemici». E un nemico è colui che mostra ostilità e soprattutto è un nemico di Dio. E uno dei grandi temi dei Salmi sono perché i nemici di Dio spesso nella vita materiale sembrano avere il sopravvento? Perché i credenti deridono Dio e sembrano farla franca? Tante volte ci domandiamo perché noi, che siamo credenti, abbiamo quasi una vita peggiore rispetto a coloro che insultano Dio. Ma non abbiamo il quadro completo. Non siamo giunti alla fine della storia. Sì, noi il credente può soffrire e il malvagio può prosperare per ora, ma non sarà per sempre. Dio rivendicherà il suo popolo. Ci sarà un momento nel quale ogni ingiustizia sarà affrontata e ogni torto sarà corretto. Di questo parla Davide quando dice che Dio gli prepara quella tavola alla presenza dei suoi nemici. Pensate, quando un re tornava dalla battaglia, organizzava una grande festa per i suoi soldati, mentre i prigionieri nemici osservavano. E un giorno i nemici di Dio guarderanno Dio onorare il suo popolo alla sua presenza. E quindi non dobbiamo preoccuparci di se le persone malvagie prosperano in questa vita. Quando Dio ti invita nella sua casa, ci prepara una mensa, ti onora davanti ai tuoi nemici e ti tratta come un ospite e ti riempie il cuore di gioia. È simboleggiato dall'olio il versetto 5. Tu ungi il mio capo con olio. Quando un ospite entrava, secondo le usanze di allora, nella casa, una delle cortesie comuni era cospargere l'olio sulla testa dell'ospite. Il clima era secco e polveroso e l'olio sulla testa era un gradito rinfresco per i propri ospiti. Gesù stesso rimproverò un fariseo quando, dopo averlo invitato a cena, non gli mostrò questo atto di riverenza in Luca 7,46. Un buon padrone di casa vuole che i suoi ospiti si sentano a proprio agio, accolti e rinfrescati. E poi, infine, quando Dio ti invita nella sua casa, ti fornirà un'abbondanza senza fine. Dice Davide al versetto 5 che il suo calice trabocca, la sua coppa trabocca. Davide sta usando l'immagine di una coppa traboccante per simboleggiare l'infinita abbondanza che Dio fornirà a coloro che entrano alla sua tavola. Immagina un piatto e una coppa che, nonostante tu possa prendere e usare, continuerà a riempirsi. E coloro che ora ripongono la fede in Cristo sperimenteranno gioie senza fine nella presenza di Cristo. Tante persone pensano che il cristianesimo significa rinunciare a tutte le cose buone ora per poterle godere più tardi. Ma questi versetti hanno già applicazioni nella vita quotidiana, perché Gesù vuole che noi abbiamo una vita abbondante già adesso. Al versetto 6 Davide scrive: certo, beni e bontà mi accompagneranno. Vedete, non dobbiamo aspettare il cielo per conoscere la bontà e la misericordia di Dio. La bontà e l'amore di Dio ci seguono per tutta la vita. Quella parola bontà si riferisce a quelle cose che sono buone e piacevoli. Indica l'amore dell'alleanza di Dio per il suo popolo. Si riferisce al suo impegno costante e leale verso coloro che vengono a Lui in Cristo. Quindi, se siamo in Cristo, la bontà e l'amore di Dio ci seguiranno in ogni momento. Ovunque andiamo, qualunque cosa accada, la bontà e l'amore di Dio ci seguiranno da vicino. Davide dice che tutti i giorni della vita, fa riferimento a tutti i giorni, ogni giorno la bontà e l'amore di Dio sono lì per noi. Lamentazioni capitolo 3, versetti 22 e 23, dice che è una grazia del Signore che non siamo stati completamente distrutti. Le sue compassioni, infatti, non sono esaurite, si rinnovano ogni mattina. Grande è la tua fedeltà. E per di più, dopo la morte, abiteremo per sempre nella casa del Signore. Il Salmo 23, l'ultimo versetto, versetto 6, dice: certo, beni e bontà mi accompagneranno tutti i giorni della mia vita e io abiterò nella casa del Signore per lunghi giorni. Qui Davide chiude il cerchio del Salmo. Ha cominciato dicendo che il Signore è mio pastore e conclude dicendo: io abiterò nella casa del Signore per sempre. Questo è ciò che Gesù disse ai suoi discepoli nel Vangelo di Giovanni capitolo 14, quando dice: il vostro cuore non sia turbato, credete in Dio e credete anche in me. Dice: nella casa del Padre ci sono molte dimore, se no vi avrei detto forse che io vado a prepararvi un luogo. Quando sarò andato e vi avrò preparato un luogo, tornerò e vi accoglierò presso di me, affinché dove sono io siate anche voi. Quando Dio ci invita alla sua casa, sarà per sempre. Abiteremo per sempre in quella casa. Per cui, per concludere, questo Salmo ci pone davanti a due domande. Chi è il nostro pastore? Chi ci guida veramente nella nostra vita? Chi stiamo seguendo? Il benessere delle pecore dipendeva unicamente se seguivano il pastore. E allora ci dobbiamo riflettere: chi è il mio pastore? Che tipo di pascolo sta fornendo ciò che mi sta guidando nella vita? E poi, in secondo luogo, dobbiamo porci la domanda: dov'è il nostro pascolo? Dove mangiamo? E non dico in senso materiale, ma spirituale. Dove nutriamo le nostre anime? Forse Gesù è il nostro pastore, ma spesso ci allontaniamo dal gregge. Forse è passato del tempo nel quale, molto tempo, non siamo più in verdeggianti pascoli e in acque tranquille. Se siamo pecore ferite e abbiamo bisogno di essere restaurati, dobbiamo sapere che Gesù ci ama e che desidera che le nostre anime vengano ristabilite. Non siamo lasciati soli a badare a noi stessi in questo mondo. Abbiamo un pastore che ci ama, che si prende cura di noi, che provvede e che ci guida, che ci protegge, che veglia su di noi in ogni momento. Gesù è il buon pastore. Tutto quello che dobbiamo fare è seguirlo. Preghiamo. Signore, vogliamo ringraziarti quest'oggi per questo breve salmo, così ricco, Signore, di verità che nutrono i nostri cuori e le nostre anime. Abbiamo bisogno di che tu sia il nostro pastore. Signore, perdona tutte le volte che seguiamo altre voci, che ci allontaniamo, Signore, dal tuo gregge, considerando più verdi alcuni pascoli di quelli che tu ci proponi. E Signore, il passo di oggi ci mostra che solo tu conosci veramente ciò che ci serve, Signore, e che tu sei presente anche laddove viviamo le nostre difficoltà e le nostre sfide. Non siamo soli nei nostri problemi. E Signore, anche laddove la valle diventa una valle di ombra di morte, Tu sei con noi, Signore, vogliamo gioire, Signore, di questa Tua presenza e confidare, Signore, che Tu hai le chiavi, Signore, per l'eternità e che, Signore, vivremo con Te al Tuo cospetto, Signore, situazioni che non possiamo minimamente comprendere e immaginare. Signore, che questo salmo possa aiutarci a camminare, Signore, nei giorni che Tu hai stabilito che noi abbiamo di fronte a noi. E che questo salmo, Signore, possa essere un salmo che possa aprire il cuore alle persone che ancora non fanno parte del Tuo gregge, affinché anch'esse possano riconoscere che Tu sei il vero pastore e il padrone che vuole imbandire la tavola anche per loro. In Cristo Gesù. Amen.
Amen.